Ciao e bentornati, io sono Alessandro e questo è Mirabilia. All'alba della creazione, quando il tempo non era tempo e la luce non era luce, c'erano solo due esseri al mondo, un ragno e il mare. Poi, un giorno, il ragno, che si chiamava Areop Enap, mentre vagava nell'oscurità in cerca di cibo, trovò una conchiglia enorme. Cercò di pungerla, ma prima che ci riuscisse, la conchiglia lo inghiottì, intrappolandolo al suo interno. Areop Enap cercò di fuggire, ma era impossibile. Allora il ragno esplorò l'interno della conchiglia, tastando intorno con le sue zampe sensibili, finché non trovò una piccola lumaca di mare. La prese tra le sue zampe e dormì per 3 giorni. Quindi si svegliò e trovò un'altra lumaca di mare, un po' più grande. Prese anche questa tra le zampe e dormì per altri 3 giorni. Al suo risveglio chiese alla lumaca più piccola di provare ad aprire la conchiglia in cui erano intrappolati. La lumaca si mosse e lasciò dietro di sé una lunga scia fosforescente. Alla luce di quella scia, Areop Enap vide un verme bianco di nome Righi. Il ragno incantò il verme bianco e lo costrinse ad aprire la conchiglia, ma mentre Righi tentava di aprirla spingendo con la testa verso l'alto, mentre con la coda si puntava verso il basso, la conchiglia resisteva. Righi iniziò a sudare e il sudore si accumulò nella conchiglia enorme, formando prima una pozzanghera, poi un lago e infine un mare. La salsedine del mare uccise la conchiglia, il cui guscio finalmente si aprì. Areop Enap prese le 2 valve della conchiglia e con quella superiore fece il cielo, mentre con quella inferiore fece la terra. La lumachina più piccola venne posta ad ovest del cielo e divenne la luna, mentre quella più grande venne posta ad est e divenne il sole. Areop Enap creò le isole con il corpo della conchiglia morta e le rivestì di vegetazione fatta con il suo filo di ragnatela. Infine si rivolse a Righi e scoprì che era annegato nel suo stesso sudore, ucciso dalle sue stesse fatiche. Allora lo avvolse delicatamente in un bozzolo di tela candida e lo appese al cielo, dove divenne la Via Lattea. Areop Enap creò gli esseri umani dalle pietre in modo che potessero sostenere il cielo e poi scoprì che c'erano altre creature nel mondo appena creato, creature di cui però non sapeva il nome. Così creò una creatura alata dalla terra sotto le sue unghie e la mise a infastidire le creature in modo che si chiamassero l'un l'altra per ucciderla. In questo modo Areop Enap imparò i nomi degli abitanti del mondo. La Repubblica di Nauru è la più piccola del mondo, con i suoi 21 km quadrati e i suoi 12.600 abitanti, che dal 1888 fino al 1919 hanno fatto parte dell'impero coloniale tedesco. È una singola isola nel mezzo del Pacifico a più di 3.000 km dall'Australia e non ha nemmeno una capitale. Il suo nome, Nauru, non vuol dire niente, è una parola che i nativi inventarono perché gli inglesi non erano in grado di pronunciare il vero nome di quest'isola e di questo popolo, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Eppure i Nauru furono in grado di concepire quella che per me è la leggenda della creazione più bella di tutte, quella che all'origine di tutto vede un ragno e il mare. Dovendo scegliere un animale per rappresentare il demiurgo, l'essere che costruisce l'universo, non potevano eleggerne una migliore. Chiunque abbia mai osservato un ragno e la sua tela abbastanza lungo, si sarà infatti convinto che una cosa è sicuramente vera su questo essere. È un costruttore instancabile, un architetto e un ingegnere formidabile, in grado di rappresentare la propria essenza in uno dei costrutti più complessi e meravigliosi che la natura abbia mai espresso. Su un'altra cosa, poi, i Nauru avevano ragione. Il ragno è un essere antichissimo. Quando guardiamo a quelle illustrazioni naturalistiche che rappresentano il momento in cui gli esseri viventi uscirono dall'acqua per conquistare le terre emerse, quasi sempre l'essere coraggioso che si avventura fuori dal suo elemento per esplorare i primi lembi di terra è una specie di pesce anfibio che ha alle spalle le creature marine e davanti a sé una sequenza di rettili, dinosauri, mammiferi e alla fine l'uomo. Questo perché in questi disegni un po' ingenui si tende di solito a rappresentare l'evoluzione dei vertebrati, che nella nostra invincibile convinzione di essere l'apice dell'evoluzione naturale porta immancabilmente all'Homo sapiens. Eppure, quando i primi anfibi misero le loro ex pinne quasi zampe fuori dall'acqua, i ragni passeggiavano già sulla Terra da oltre 60 milioni di anni e avevano imparato a tessere ragnatele da più di 20. C'è un modo di guardare all'evoluzione delle specie che è molto diverso da quello a cui siamo abituati. Normalmente consideriamo superiore una specie più evoluta, una specie che è il frutto di diverse trasformazioni nel corso del tempo. Ma la natura non funziona come la mente umana, non progetta le specie, non le fa evolvere secondo uno schema. La natura lascia che le specie, vecchie e nuove, si confrontino con l'ambiente e il solo premio possibile è la sopravvivenza e la riproduzione. Se guardiamo al mondo in questo modo, le specie migliori sono quelle che non sono mai cambiate, quelle che hanno arrestato la loro trasformazione in un punto molto remoto della loro evoluzione. Vuol dire che a quel punto, in cui l'evoluzione si è arrestata o si è ridotta a modifiche minori, quell'essere era adatto all'ambiente e qualsiasi cambiamento è stato scartato perché era peggiore del modello originale. Tra questi esseri, sicuramente, ci sono anche i ragni. Nel mezzo dell'Oceano Indiano c'è un gruppo di isole che sono sempre state chiamate Andamane, anche se nessuno sa davvero perché. Le tribù indigene di queste isole, che ancora resistono strenuamente ad ogni contatto col mondo esterno o che sono state decimate dalle malattie portate proprio da questo contatto, hanno anche loro una leggenda sulla creazione del mondo, ad opera di una donna ragno chiamata Biliku, che dopo aver tessuto la sua tela nell'oscurità dalla notte dei tempi, un giorno si stancò del buio e decise di tessere la terra e le stelle. Con le sue zampe modellò il mondo e lo collocò nell'universo, poi allo stesso modo creò gli uomini e andò a vivere insieme a loro portando con sé il fuoco e la luce. Biliku aveva però un carattere volubile, a volte era serena e il sole splendeva nel cielo, a volte si agitava scatenando tempeste e uragani, finché un giorno si stancò e tornò da dove era venuta. Anche nella mitologia degli Hopi, un popolo nativo del Nord America, c'è un ragno femminile all'origine del mondo. Il suo nome è Kokianguti, che in lingua Hopi vuol dire la nonna ragno. Kokianguti è vecchia come il tempo, giovane come l'eternità, perché lo è la madre terra. Rappresenta un importante archetipo legato al principio creativo femminile e associato alla terra ed è vista come il grembo da cui le persone emergono gradualmente, come durante il parto. La nonna ragno è anche considerata l'archetipo della nonna buona, che offre soccorso alle persone bisognose o in pericolo, fornendo consigli o cure medicinali. Questa figura è descritta come una strega saggia, amante dei bambini a cui una persona in difficoltà può rivolgersi per chiedere aiuto. Per i Cherokee, Kananeshi Amayehi è una figura femminile con le sembianze di un ragno d'acqua con i peli rosso-arancio sulla schiena, che con un cesto e un filo appiccicoso ha portato il fuoco sulla terra dagli inferi. In Africa, e specialmente in Ghana, il popolo Ewe racconta la storia di Yiyi, che è sia un ragno che una persona e ha anche lui portato il fuoco agli uomini nella notte dei tempi. Yi-Yi però è anche un essere avido, che in una leggenda viene rappresentato come un contadino che non vuole condividere i frutti del suo giardino con gli altri membri della sua famiglia e di notte li mangia tutti, raccontando loro che è stato un ladro misterioso a rubarli. La moglie, consigliata dalla nonna, costruisce una specie di spaventapasseri per spaventare il ladro misterioso, ma quando Yi-Yi si reca di soppiatto nel giardino di notte per mangiare i suoi frutti, lo vede e lo scambia per un vero ladro, iniziando a lottare con lui. Lo spaventapasseri però è appiccicoso perché costruito con la resina e Yi-Yi rimane intrappolato. L'indomani la nonna lo scopre e rivela a tutti la sua avidità, facendogli perdere la faccia davanti a tutti gli uomini del villaggio. Questo ruolo del ragno che rimane vittima di se stesso, intrappolato simbolicamente nella sua stessa tela, ricorre in diverse altre leggende africane, come quella di Anansi, il dio ragno figlio del Signore del Cielo, essere potentissimo creatore del sole, della luna e delle stelle, e colui che insegnò agli uomini l'arte dell'agricoltura. Anansi è il re dell'inganno, dell'ingegnosità e dei trucchi, con cui riesce a compiere le tre prove che il padre gli pone davanti per diventare il re di tutte le storie del mondo. Anansi, grazie alla sua astuzia, riuscirà infatti a catturare il giaguaro con i denti come pugnali, la vespa che punge come il fuoco e la fata che nessun uomo ha visto, diventando il re di tutte le storie del mondo, ma cadrà vittima anche lui di un tranello quando cercherà di combattere contro un bambino di pece, una bambola che diventa tanto più appiccicosa quanto più si cerca di combatterla. La leggenda più bella di cui Anansi, il ragno astuto, è protagonista è forse quella all'origine dell'ostinazione umana. In un villaggio viveva un tempo un uomo che si chiamava Non voglio essere contraddetto. Quest'uomo raccontava storie assurde agli animali e li uccideva se la sua parola veniva messa in discussione. Anansi lo incontrò e astutamente iniziò a sparare delle fandonie ancora più assurde. Quando Non voglio essere contraddetto dubitò delle sue parole, gli applicò la stessa pena che lui riservava ai dubbiosi e lo fece fare a pezzi dai suoi figli. Purtroppo però i pezzi dell'uomo finirono sparpagliati per il mondo e da quei pezzi nacquero tantissimi uomini, tutti con la stessa odiosa caratteristica di non volere mai essere contraddetti. Se il ragno è un simbolo positivo per molte culture, simbolo della capacità di tessere e di creare strutture perfette, ma anche di armonia con la natura, pazienza e benevolenza, ordine ed equilibrio, è anche vero che è un essere che ispira un terrore atavico negli esseri umani, perché è un cacciatore spietato, velenoso, velocissimo e dall'aspetto inquietante. Insomma, se lo si vede dal punto di vista del cacciatore, il ragno è un formidabile esempio positivo. Ma se ci si immedesima con la preda, beh, è tutto un altro discorso. La letteratura fantastica pullula di mostruosi ragni giganti. Shelob, il mostro del Signore degli Anelli, è posto a guardia della roccaforte di Mordor e, secondo Tolkien, era l'ultima figlia di un Goliath nel tormentare il mondo infelice e non serviva altri che se stessa, bevendo avidamente il sangue di elfi e uomini, grassa e gonfia per via dell'interminabile rimuginare i suoi banchetti, tessendo ragnatele d'ombra. Ogni essere vivente era il suo cibo, e il suo vomito era l'oscurità. Aragog, nella saga di Harry Potter, è un'acromantula, un ragno cieco di dimensioni gigantesche, allevato dal gigante Hagrid e ingiustamente accusato di aver ucciso una studentessa. La schiena e le zampe erano grigie e sulla testa orribile, fornita di chele, spiccavano gli occhi color bianco latte. La sua figura è a metà tra il mostro pericoloso e la creatura benevola, ma di sicuro appartiene ad una specie spaventosa e antropofaga. E poi c'è It, la creatura partorita dalla fantasia di Stephen King, l'eterna e la divoratrice di mondi, l'incarnazione del male assoluto, che ama incarnare nel suo aspetto le peggiori paure delle sue vittime, ma la cui forma finale è un grosso ragno lungo 5 metri, completamente nero, dagli occhi vermigli e dotato di un pungiglione abbastanza grande da trafiggere un uomo adulto. Potremmo continuare con Enemy, la versione cinematografica dell'uomo duplicato di José Saramago, girato da Denis Villeneuve, che inizia e finisce con l'immagine di un ragno, o con racconto di fantascienza Spaceman of Bohemia di Jaroslav Kalfar, in cui un gigantesco ragno alieno di nome Anush compare nell'astronave del protagonista iniziando con lui un dialogo che diventerà un vero e proprio flusso di coscienza alla ricerca della propria vera identità perduta. La forza, la velocità, l'astuzia e l'agilità del ragno prendono poi forma umana nel supereroe più famoso della Marvel Comics, ideato dal genio di Stan Lee e dalla penna di Steve Ditko. Spider-Man, l'uomo ragno. Figura tragica e irriverente, basato sulla figura di Peter Parker, un adolescente della famiglia disastrata che però resiste alle difficoltà della vita, pieno di debolezze ma anche di una straordinaria forza d'animo e coraggio. Altruista e generoso, Spider-Man è forse il supereroe più umile e più umano, e uno dei pochi a porsi davvero il problema del potere derivante dalla sua trasformazione. L'unico a sentire davvero la spada di Damocle sospesa, probabilmente da una ragnatela invece che dal classico crine di cavallo, sulla sua testa. Da un grande potere, dice il suo motto più famoso, derivano grandi responsabilità. E come non ricordare, parlando di leggende classiche, il mito narrato da Ovidio e da Dante di Aracne, figlia di Idmone, la bilissima tessitrice che sfidò Atena nella delicata arte della tessitura, vincendo e subendo quindi l'ira della dea, che con la classica ironia degli dei greci la trasformò in un ragno, condannandola a fare solo una cosa nella vita, tessere. Il messaggio della dea era chiaro: sei anche troppo brava a fare una singola cosa, ma non ti montare la testa. Un ragno è sicuramente capace di tessere in modo migliore di qualsiasi persona, ma chi vorrebbe essere un ragno invece di un essere umano? Un ragno lungo 45 metri è anche una delle figure più famose della piana di Nazca e fu la prima ad essere scoperta. Il popolo che lo disegnò quasi 2500 anni fa voleva forse lasciare un segno per il ritorno degli dei dal cielo, o forse voleva rappresentare una figura immensa in grado di propiziare la raccolta dell'acqua, fondamentale per questo popolo misterioso. In ogni caso, insieme agli altri immensi simboli, sicuramente rappresentava per questo popolo uno dei loro più importanti segni di riconoscimento ed identità, in quel gigantesco codice che, per motivi che forse non capiremo mai, decisero di tracciare in modo incredibilmente perfetto e meraviglioso nel loro luogo più sacro. Ora immaginate una immensa ragnatela ricoperta di gocce di rugiada. Ogni goccia di rugiada è collegata a tutte le altre, ma contiene anche il riflesso di tutte le altre gocce di rugiada. E in ogni goccia di rugiada riflessa il riflesso di tutte le altre gocce di rugiada in quel riflesso. E così all'infinito. Sfiorare una singola goccia farà vibrare tutte le altre, trasformando ogni riflesso nelle infinite gocce sulla rete. Ogni azione, ogni perturbazione, anche minuscola, sconvolge l'intera struttura della realtà finché una nuova calma non viene raggiunta. Questa è la concezione buddista dell'universo, che spesso viene raccontata proprio con la leggenda della rete di Indra, l'interconnessione multidimensionale che collega ogni particella dell'universo e la rispecchia in tutte le altre. Il ragno è un essere che i filosofi amano citare molto spesso. Francesco Bacone, nel Novum Organum, divide gli uomini in tre categorie: gli sperimentatori, che sono come le formiche, raccolgono quello che trovano e lo utilizzano; i ragionatori, sono invece come i ragni, che costruiscono qualcosa da loro stessi, la ragnatela. Le api, invece, rappresentano i pensatori completi, che raccolgono il polline dei fiori e lo trasformano in qualcosa di diverso. Christoph Kohler, poeta e scrittore tedesco del XVII secolo, ci racconta che il filosofo Spinoza era affascinato dai ragni, tanto da raccoglierli e gettare delle mosche nelle loro grandi ragnatele, per ammirarne l'opera predatoria con grande divertimento. Anche Primo Levi nutriva per i ragni un misto di ammirazione e terrore. Come confessa nel suo racconto Paura dei ragni, tutti, dai minuscoli ragnini scarlatti che abitano nelle porosità delle pietre, agli obesi ragni crociati che stazionano a testa in giù al centro delle loro tele geometriche, mi incutono un orrore ribrezzo del tutto ingiustificato ed altamente specifico. L'unica cosa che superava il suo orrore dei ragni era la sua fascinazione per la chimica misteriosa nascosta nelle loro tele. La tela del ragno è in effetti uno degli oggetti più affascinanti dell'intera sfera naturale. Ancora oggi, mentre ogni tanto viene annunciato che il suo segreto è stato svelato dalla scienza, il suo funzionamento è ancora il santo graal dell'ingegneria chimica. I ragni non sono gli unici in natura a tessere questa sostanza. I più famosi colleghi di tessitura sono i bachi da seta, ma anche i tricotteri e gli acari, ad esempio, possono produrla. La tela di ragno però è sicuramente quella con le proprietà più straordinarie. Intanto non c'è un solo tipo di ragnatela, ma almeno due grandi categorie che il ragno può produrre distintamente. La cosiddetta dragline è il robusto filo di sostegno della struttura, e poi c'è il filo più appiccicoso, che ha lo scopo di intrappolare le prede. Sulla Terra poi ci sono oltre 40.000 specie di ragni, metà delle quali producono seta, con proprietà che variano da specie a specie ed in base alla funzione a cui è destinata, come proteggere le uova, imbozzolare le prede, costruire un riparo e così via. La dragline è la fibra più studiata da biologi, chimici ed ingegneri per la sua incredibile resistenza. Questo tipo di ragnatela, infatti, non solo è estremamente robusta e tenace, ma è anche molto elastica. Questa combinazione la rende quasi indistruttibile in proporzione alle sue dimensioni. Se a noi umani la ragnatela sembra un oggetto fragilissimo, è solo perché le sue dimensioni sono microscopiche. Un capello umano è spesso mediamente 80 millesimi di millimetro, mentre una ragnatela è spessa solo 7 millesimi di millimetro, come un globulo rosso del sangue o il nucleo di una cellula. Alcuni studiosi dell'Università di Singapore hanno calcolato che se una ragnatela fosse spessa anche solo come una matita, un singolo filo potrebbe fermare un Boeing 747 in volo. Anche paragonata ai materiali più resistenti che conosciamo, come il Kevlar 49 o l'acciaio ad alta resistenza, una ragnatela media ha una capacità di assorbire energia senza rompersi spaventosa, più di 8 volte quella del Kevlar e più di 26 volte quella dell'acciaio speciale. In più, la ragnatela assorbe l'acqua senza però sciogliersi, è biodegradabile e biocompatibile al 100%. Ma di cosa è fatta la ragnatela? La risposta facile è da una sequenza di proteine. Quella difficile è di una sequenza amminoacidica caratterizzata fondamentalmente da blocchi di alanina idrofobi alternati a blocchi di glicina idrofili e da una struttura secondaria in cui le regioni della catena proteica ricche in alanina sono contraddistinte da domini cristallini costituiti da foglietti beta raggruppati insieme. In sostanza, una ragnatela è fatta da pezzettini microscopici rigidi alternati ad altri pezzettini elastici. L'alanina è la parte rigida, cristallina, che rende la ragnatela robusta, mentre la glicina la rende flessibile. Oltre a queste due strutture, ce ne sono altre due a contorno che permettono a tutta la faccenda di funzionare, ed è per questo che è così difficile riprodurre in laboratorio la seta di ragno. Basta una minima differenza nella composizione di queste microstrutture perché il risultato sia di gran lunga inferiore rispetto a quello che un normale ragno produce naturalmente dal suo addome. Se svelassimo il segreto della ragnatela, potremmo farci una infinità di cose: biomateriali, tessuti indistruttibili, elementi microelettronici, legamenti e tendine artificiali, riparazioni ossee, suture, rivestimenti per farmaci e così via. Anche perché la tela di ragno non scatena nessuna reazione immunitaria nell'uomo e si disperde completamente nell'organismo senza alcun problema. Conoscere le ragnatele ci permetterebbe anche di costruire muscoli artificiali, perché le ragnatele sono in grado di contrarsi spontaneamente anche del 50%, una caratteristica che i ragni hanno sviluppato perché in natura sulle ragnatele ci può piovere, anche parecchio, senza che per questo i fili appesantiti dall'acqua si deformino più di tanto. Ma non basta. I fili di ragno si comportano per molti versi come fibre ottiche, propagando la luce. Se avete mai visto una ragnatela controluce, avrete infatti notato sicuramente come la luce si scompone in vari colori attraversandola, proprio per questa sua proprietà fotoconduttrice. Oltre ad essere sottilissime, delle fibre ottiche di questo tipo si potrebbero poi installare, ad esempio, anche dentro un corpo umano. Se è così preziosa, allora perché non riusciamo ancora a produrre seta di ragno artificiale? La via chimica, come abbiamo visto prima, è complicatissima. Ma allora perché non raccogliere le ragnatele esattamente come facciamo da millenni con la seta dei bachi? Beh, anche questo non è per niente semplice. Intanto, a differenza dei ragni, i bachi formano dei lunghissimi fili avvolti in singoli bozzoli, non molto appiccicosi. E poi i ragni non sono molto socievoli, sono animali solitari e se si provano ad allevare in grandi quantità in poco spazio, diventano aggressivi e cannibali. E allora? Rimane una strada, quella dell'ingegneria genetica, che sembra la più promettente di tutte. Nel 2000 l'azienda canadese Nexia Biotechnologies riuscì a inserire i geni che producono la seta di ragno nel DNA delle cellule mammarie responsabili della produzione del latte nelle capre. Il latte di queste capre viene poi raccolto e trattato per purificare le proteine costituenti la seta stessa. Quindi le proteine di seta purificate potevano essere essiccate, sciolte in opportuni solventi e trasformate in microfibre usando metodi di filatura ad umido. Il prodotto finale era una fibra con caratteristiche molto simili alla ragnatela e gli venne dato il nome di BioSteel. La sua resistenza però non era paragonabile a quella delle vere ragnatele, perché il processo di filatura che esegue il ragno naturalmente è difficile da replicare. In particolare la filiera del ragno crea un determinato gradiente di concentrazione, acidità e pressione che guidano la soluzione proteica attraverso transizioni di fase liquido-cristalline, generando infine la struttura della seta. Le fibre di BioSteel sono state comunque usate con successo per applicazioni in campo tessile, automobilistico, biomedicale e cosmetico. Il BioSteel, prodotto da IM Silk, è stato persino utilizzato da Adidas per creare una scarpa da corsa biodegradabile allo scopo di aiutare a ridurre i rifiuti da bruciare o che impatterebbero negativamente sull'ambiente. Nel 2024 il centro RIKEN per la scienza delle risorse sostenibili, guidato da Kenji Numata, ha annunciato di aver progettato con successo un dispositivo che crea seta di ragno artificiale, praticamente indistinguibile da quella originale. La ghiandola della seta artificiale, creata dai ricercatori, simula meticolosamente l'intricata struttura molecolare della seta naturale dei ragni, replicando le trasformazioni chimiche e fisiche che avvengono all'interno della ghiandola serica di un ragno. Questo approccio biomimetico, che utilizza la microfluidica, la manipolazione di piccole quantità di fluidi attraverso canali stretti, è stato fondamentale. Se non siamo stati in grado di capire come fanno i ragni a produrre la tela, siamo a quanto pare stati in grado almeno di imitarli molto, molto bene. Le potenzialità di questi nuovi materiali sono ancora in buona parte inesplorate. In teoria, come i ragni creatori delle leggende con cui abbiamo iniziato questa puntata, con questi materiali potremo costruire qualsiasi cosa. E forse sarà proprio questo animale così importante per la cultura umana a permetterci di trovare la strada per costruire un nuovo mondo, compatibile con la natura, sostenibile e completamente biodegradabile. D'altronde, il sentiero dei nidi di ragno, per citare Italo Calvino, è sempre stato pieno di mistero e speranza e ha sempre portato verso l'evoluzione e il progresso. In fondo, anche il mezzo con cui vi sto parlando e voi mi state ascoltando, il mezzo attraverso cui comunichiamo tutti i giorni con colleghi, amici e parenti, il mezzo che raccoglie l'umanità intorno alla più incredibile mole di informazioni mai concepita dalla specie umana, la parte più nota e utilizzata di Internet si chiama World Wide Web, che tradotto letteralmente significa proprio una ragnatela grande come il mondo. Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo che se volete contribuire al progetto Mirabilia con una donazione libera o acquistare i nostri prodotti per sostenerci, potete andare alla pagina ko-fi.com/podcastmirabilia. Il link è anche nella descrizione della puntata. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno già contribuito. La mail per contattarci resta sempre podcastmirabilia@gmail.com.